La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsella.
Pronti a partire con la 14ª puntata della settima ossessione di mercoledì 11 dicembre 2024. Innanzitutto scusatemi per questa voce un po' bassa, un po' camuffata, un po' impastata che ho, ma insomma i malanni di stagione, come si suol dire. Quindi spero di arrivare a fine trasmissione vivo, ecco, l'importante è che arrivi vivo, ma sicuramente ci siete voi che mi aiutate, che so che siete tantissimi, sia in diretta su Nova Radio, che ci state ascoltando in questo momento con lo streaming, con il DAB Plus e con l'FM 101.5, e anche chi ci sta ascoltando in differita sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Amazon Music, Apple, eccetera, dove pubblichiamo sempre il nostro caro, adorato, amato podcast. E oggi una puntata ricca di film, di titoli interessanti. Faremo anche un commento circa le nomination ai Golden Globe che ci sono stati con il nostro Simone Fabriziani, esperto di premi. Insomma, andremo alla scoperta faremo appunto delle analisi su quelle che sono state le nomination e anche delle previsioni a questo punto anche sul premio più importante, che sono gli Oscar. Ma non mi dilungherei più di tanto, perché comunque le anticipazioni le potete trovare tutte sulle nostre pagine social, a partire dalla pagina Instagram, dove vi invito a mettere il like e il follower alla settima ossessione. Direi invece di partire dal primo film della settimana, di questa puntata. È un film che però non si trova nelle sale cinematografiche, bensì nella piattaforma di streaming Netflix, e si intitola Il treno dei bambini. A dirigerlo è una regista navigata come Cristina Comencini, una storia vera che ci porta nella Napoli, nei quartieri spagnoli della Napoli dell'immediato dopoguerra, nel 1946. Ascoltiamoci un po' di trailer, poi ne parleremo subito con una new entry nella nostra trasmissione, con l'autrice Federica Marcucci.
Sto che catena bella, lucente chiude stella, sognere più tonnire.
Era meglio se vi davano delle scarpe buone, ne tenete una bucata.
Avete visto con me chi ste nucasti che dice?
So come tu i sospiri.
A Settentrione vi trattano come figli, capito?
Ogni sospiro cosa.
Ma non voglio partire.
Ameri, va.
Non ce la fate questa opportunità ai figli vostri. Pensate a loro.
Mamma!
Amerigo!
Ma arriviamo.
Ciao, io mi chiamo Derna.
Speranza Americo. È bella musica. Te una forza di mille zero.
Perché non ne so niente di bambini?
Che non è cosa tua. Lo dicevo sempre a mamma.
Quando il grano germoglia e il campo diventa tutto giallo, allora potrai tornare a casa tua a Napoli.
E quando ci metto?
Il tempo passa in fretta.
Sei davvero bravissimo. Sì, ma qualcuno ti ha insegnato qualcosa di musica?
Mamma sa che andava benissimo.
Allora, cominciamo la nostra cavalcata. Intanto vedo che dall'altra parte del vetro è arrivato anche un graditissimo ospite che tra poco ci parlerà di un altro film che questa volta invece è al cinema. Adesso invece stiamo su Netflix, e vado a salutare, come vi dicevo, una new entry nel nostro programma. È la prima volta che interviene alla settima ossessione e sto parlando di Federica Marcucci. Buonasera Federica.
Buonasera, buon pomeriggio. Eccoci.
Buon pomeriggio a te, benvenuta, ben trovata alla settima ossessione. Allora, ti chiedo di presentarti così in 30 secondi, se ci vuoi dire quali sono le tue collaborazioni in siti web, giornali, quotidiani, riviste, settimanali, mensili, eccetera.
Molto volentieri. Dunque, io, come hai anticipato tu, mi occupo di critica di cinema, cultura pop e quant'altro. Mi trovate su Ginger Generation, TV Sorrisi e Canzoni, My Red Carpet, a volte anche su Screenboard. Mi trovate in giro prevalentemente sul web, da poco anche sul cartaceo, su Sorrisi.
Ah, bene, penso un po'. Benissimo. Viva il io sono un nostalgico del cartaceo,
bello,
cioè ovviamente sono anch'io nato sul web in un certo senso, ma il cartaceo ha ancora quel fascino
sì.
Irresistibile davvero. Tu però hai fatto una recensione per del film di cui appunto ci apprestiamo a parlare, che è Il treno dei bambini di Cristina Comencini, su Movie Strikers, ed è stata pubblicata lì.
Esattamente, siamo in occasione della festa del cinema
di Roma, dove il film appunto è stato presentato ormai circa un mese fa, abbondante se non di più. Appunto, io ho illustrato un po' all'inizio la situazione. Siamo nell'immediato dopoguerra in quel di Napoli, e protagonista Serena Rossi, c'è anche Stefano Accorsi nel cast, insomma un cast di attori italiani, volti conosciuti. Che cos'altro ci puoi dire del treno dei bambini?
Dunque, Il treno dei bambini è anche importante dire che è tratto da un bellissimo romanzo che è uscito qualche anno fa, mi sembra nel 2019, di Viola Ardone, che appunto, come dicevi tu, è ambientato nel secondo dopoguerra a Napoli, nei quartieri spagnoli, in cui questa mamma, che nel film è interpretata da Serena Rossi, cerca di arrabattarsi per far sì che questo bimbo, questo suo figlio, possa avere un futuro. Ovviamente non è semplice, perché è un contesto in cui, ecco, la città ritrova a vivere dopo essere stata dilaniata, perché non dimentichiamoci che gli alleati sono passati per il sud Italia quando sono venuti a liberare, diciamo, l'Italia, e a malincuore aderisce a questa iniziativa che si chiamava I treni della felicità. Ed è molto, molto interessante scoprire di che cosa si tratta, perché è un po' quella storia nella storia, quelle piccole cose che succedono all'interno della storia con la S maiuscola, di cui spesso non sentiamo parlare, di cui ci siamo dimenticati. I treni della felicità cos'erano? Erano un'iniziativa di solidarietà che fu promossa dal Partito Comunista nel secondo dopoguerra, e proprio per questo osteggiata un po' anche dal Vaticano. E praticamente cosa succedeva? I bambini del sud, che spesso purtroppo versavano in condizioni di povertà proprio per le condizioni di violenza a cui erano state sottoposte anche le loro città, venivano portati proprio con questi treni nel nord, al nord Italia, presso delle famiglie italiane che erano disposte ad accoglierli, per periodi diversi, un anno, più di un anno. Alcuni sono tornati, altri sono rimasti lì. Quindi il protagonista, Amerigo, da Napoli si ritrova ad andare nella provincia modenese, in un contesto totalmente estraneo a lui, e qui conosce una giovane donna che lo accoglie, che si chiama Derna. E qui lui scopre, se vogliamo, anche se stesso, scopre una passione che adesso non spoileriamo nulla, ma scopre un qualcosa che contribuirà a costruire la sua identità futura, e così piccolo si rende conto anche di quella che è la sua strada, delle scelte che dovrà intraprendere, e capisce anche che sua madre non è meno madre per quello che non può offrirgli. Quindi diciamo che questo film è interessante perché ci offre anche, cioè, non solo lo spaccato storico, ma riesce a riflettere sull'infanzia, sul ruolo della genitorialità e sul ruolo proprio della madre, grazie a queste due figure che, se vogliamo, sono opposte e complementari, no?
Sì, questo è il film di Cristina Comencini, no? Abbiamo avuto durante l'anno anche il film dell'altra Comencini, Francesca Comencini, a mio modo di vedere uno sicuramente dei migliori film italiani della stagione, Il tempo che ci vuole, non so se l'avevi avuto modo di vedere. Anche lì si parla, no? Soprattutto nella prima parte, poi c'è una sorta anche di coming of age della protagonista. E, insomma, c'è una parte appunto dedicata, uno spaccato anche lì dedicato all'adolescenza, del rapporto non con la madre in quel caso, ma con il padre, che era appunto Luigi Comencini. E questa trama però mi fa venire alla mente anche un altro film molto recente di Steve McQueen che si chiama Blitz, con Saoirse Ronan, dove la protagonista, lì siamo in Inghilterra, a Londra, durante uno dei più feroci attacchi, di feroci bombardamenti della flotta nazista nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, chiamato proprio con questa parola tedesca che si chiamava Blitz qualcosa, adesso non me lo ricordo di preciso, la madre, per salvare il proprio figlio, l'aveva messo anche lei su un treno, per la campagna,
per far sì che fosse
portato in salvo, anche se poi il figlio a un certo punto del viaggio in treno scende, vuole tornare a casa e comincia per lui un'odissea, insomma. Sì, un film anche quello di grande impatto. Infatti Serena Rossi, nel presentare il film, che è la protagonista del film, dice: chi ti ama non ti trattiene ma ti lascia andare. Quindi per essere salvati talvolta bisogna essere in qualche modo lasciati andare, perché la troppa, come si dice in questo caso, il senso di protezione, si tende, no, a tenere le persone vicine a se stessi. Però in casi appunto che l'Italia ha vissuto in prima persona, appunto come periodi di crisi, la povertà, la guerra eccetera, si era costretti in un certo senso a prendere delle decisioni molto toste, molto forti,
molto drastiche.
E
la cosa bella del suo personaggio, no scusami ti ho interrotto, perdonami.
No prego.
La cosa bella, secondo me, una delle cose belle del personaggio di Serena Rossi è la sua umanità nella sua semplicità, perché comunque questa donna è una donna semplice, non è una donna che purtroppo ha gli strumenti che le consentono di comprendere quello che le succede attorno, e talvolta non riesce neanche a manifestare l'amore per suo figlio, ma magari come lo intendiamo oggi, ma non perché sia una cattiva madre, ma perché è stata abbandonata da questo marito che sì, è andato in America a cercare fortuna, ma di fatto non è mai tornato, e si trova a dover fronteggiare delle difficoltà immense, lei che è una donna semplice, no? Quindi spesso come dire, non ci riesce, e come dicevi tu, alla fine lei si trova a dover compiere una scelta molto complicata, ma molto complicata. E questo, ecco, ci fa riflettere su quello che è successo a noi come nazione in prima persona, ma anche quello che sta succedendo
che
al
sta
di
succedendo,
fuori dei nostri confini.
Certo. Quello che sta succedendo, mi verrebbe da citare il titolo di un film attualmente nelle sale, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, che ha un titolo anche qui molto metaforico, quello che succede nella stanza accanto alla nostra, praticamente, per citare appunto il titolo del film di Almodovar attualmente nelle sale. Va bene, Federica, io ti ringrazio di essere stata con noi questo pomeriggio, grazie del
grazie
tuo contributo, ti seguiremo sicuramente in tutti quei siti che ci hai detto, su TV Sorrisi e Canzoni, e per approfondimenti anche per la recensione la trovate appunto sul sito Movie Strikers, e cogliamo l'occasione per salutare anche Stefano Terracina. Grazie mille Federica, ti auguro
grazie
buona serata.
Te.
Ciao,
un abbraccio, ciao.
Allora, noi proseguiamo, io vado a salutare subito Leonardo, che è qua con noi, Leonardo Ceccatelli.
Ciao, buonasera a tutti.
Più vicino al microfono
buonasera
possibile,
a tutti.
Perfetto. Buonasera Leonardo, ben trovato. Ormai Leonardo Ciocatelli è una presenza, devo dire, una guest star ricorrente della nostra trasmissione. Fa molto piacere averlo qua con noi. Tra pochissimo ci parlerai di un film che tu hai visto circa un anno e mezzo fa, diciamo, un anno e mezzo fa, ma che ti è ancora rimasto addosso, mi pare,
sicuramente, di aver capito,
perché ricordo quando me ne parlasti.
Uno dei pochi ad averlo visto,
devo dire. E mi sa che anche quando uscirà nelle sale, visto la distribuzione abbastanza limitata,
rimarrai ancora
uno dei pochi. Il film si intitola Il giorno dell'incontro, diretto, un'opera prima diretta da Jack Huston. Ne parliamo, prima però ascoltiamo un po' di trailer.
Mi benedica padre perché ho peccato. Saranno più o meno... quanti? 20 anni dall'ultima volta che mi sono confessato?
Mikey!
Sì, posso avere 2 cheeseburger, contorno di patatine e dell'acqua santa.
Certo, l'unico idiota che verrebbe qui a ordinare fast food. Allora, di cosa hai paura?
Di tutto. È come se tutto quello che ho fatto nella vita, di buono, cattivo, tutto, non sia che un brutto sogno. Non conta ciò che faccio. Mi vedranno sempre per ciò che ero, non per ciò che sono.
Sì, credo di capire.
Allora, questo era un pezzo del trailer del film Il giorno dell'incontro, che domani sarà da domani sarà distribuito nelle sale italiane dalla distribuzione indipendente Movies Inspired, e che anche con molto coraggio, devo dire, si prende la briga di portare nelle sale film sicuramente non per il grande pubblico, però sicuramente scelte d'autore molto interessanti. E questa è un'opera prima, come dicevamo prima, di Jack Huston, che abbiamo visto, magari i più attenti, più cinefili lo ricordano come un attore, no? Neanche protagonista, un coprotagonista di diversi film, serie televisive, anche ultimamente ne ha fatte una con Nicole Kidman su Prime Video, ne ha fatta un'altra diretta e prodotta anche da Martin Scorsese, Boardwalk Empire, insomma, comunque un buon curriculum, e debutta per la prima volta con questo film che vede nel protagonista Michael Pitt nel ruolo di Mikey, che è un pugile che dopo un periodo di detenzione esce. E che cosa succede? Esce dal carcere.
Sì, la storia è la storia praticamente della giornata che precede l'incontro con il campione del mondo in carica dei pesi medi, e della cronaca delle 24 ore che precedono questo incontro, dal momento del suo risveglio la mattina. Il film si svolge a Brooklyn, a New York, e nell'arco di questa giornata lui cerca di riannodare, diciamo, i fili della sua esistenza, andando a trovare l'ex moglie, la figlia adolescente che non aveva mai conosciuto praticamente, il suo amico d'infanzia che nel frattempo è diventato sacerdote, un amico di famiglia e il padre che è in casa di riposo, con fra l'altro incontri ed interpretazioni molto interessanti. Il padre è Joe Pesci, l'amico di famiglia è Steve Buscemi, Nicolette Robinson è l'ex moglie, e questi incontri sono diciamo la struttura portante del film, perché la parte strettamente pugilistica è relegata solo all'ultima parte, al momento dell'incontro al Madison Square Garden, solo appunto nell'ultima parte del film. È la storia fondamentalmente di un losers, di una persona che comunque da esperienze forti di alcol si era ritrovato poi ad uccidere involontariamente in un incidente d'auto un ragazzo, e questa giornata è una sorta di espiazione in cui lui durante queste 24 ore cerca di dare amore e cerca di riannodare appunto i fili della sua esistenza, cercando di trovare le persone che a suo tempo ha amato e ha amato anche profondamente. E questa è un po' la sintesi, diciamo, della sua giornata, prima ancora di una persona che di un pugile, ecco.
Abbiamo detto che nei panni del protagonista c'è Michael Pitt, che ritroviamo dopo un po' di tempo, no? Perché dopo l'exploit che ha avuto, la grande popolarità prima con una famosa, sì, prima con una famosa serie americana che era Dawson's Creek, poi sì, con The Dreamers, che sicuramente gli ha dato anche una popolarità in tutto il mondo, di Bernardo Bertolucci si era un po' perso, no? Anche perché probabilmente la sua vita privata era un po' turbolenta,
sì,
a dir poco.
Diciamo che è stato dimesso anche con un emotivamente disturbato. Ecco,
emotivamente disturbato.
Questa è stata la dicitura, insomma, dell'ospedale.
Dell'ospedale, vedi? Sì,
in cui
sì,
era
sì,
stato ricoverato per certi.
Sì, probabilmente è una storia anche magari di demoni interiori.
Sì, sì, che, sicuramente. Sicuramente.
Ci sono anche altri attori, addirittura Joe Pesci,
sì, dicevo,
Steve Buscemi.
Esattamente, Joe Pesci fa un'interpretazione, sì, molto intensa, molto partecipata, anche se appunto è il ruolo di un padre malato, di un decadimento cognitivo importante, un Alzheimer, però è molto toccante in questa
interpretazione.
Questo passaggio. Steve Buscemi è l'amico di famiglia, e con cui lui va a confidarsi, e poi c'è Nicolette Robinson, che è questa attrice e cantante anche, che è la sua interpreta la figura della sua ex moglie, e niente, l'operazione è molto, come dire, molto sincera a mio modo di vedere, è un'operazione molto sentita da ambo le parti, sia da Jack Huston, si vede nella regia, una regia molto presente nel personaggio, è una regia che proprio pedina il suo personaggio, gli entra dentro, è proprio intima al personaggio su cui gira tutto il film, e una fotografia in bianco e nero molto bella di questo giovane Peter Simonite, che ha già lavorato con Terrence Malick nel Tree of Life.
Ah beh, insomma, un ottimo curriculum,
sì,
devo dire.
Sì. E musiche sono molto New York anni 80.
E tu hai conosciuto, 90, tra l'altro,
ho conosciuto il musicista
che ha fatto la colonna sonora di questo film.
Sì. E niente, è un'operazione, ripeto, molto, molto appassionata e molto.
Guarda, ti faccio una domanda a bruciapelo: quando si pensa ad un film di box, di pugilato, e soprattutto c'è il bianco e nero, ovviamente la memoria e la mente va subito a Toro Scatenato.
Sì, diciamo che Martin Scorsese sembra che aleggi anche sul film,
ecco,
sotto certi aspetti.
Quindi la domanda è, può essere anche in un certo senso un film un po' derivativo, ma non nell'accezione più propriamente negativa, ci mancherebbe altro.
Certo.
Perché
certo,
magari ha trovato una sua identità ben precisa il film, poi
sì,
alla fine.
Sì, il film ha una sua identità, diciamo che guarda, se vuoi, alla 25esima ora anche di Spike Lee sotto certi aspetti, guarda molto a Toro Scatenato e guarda molto anche al nonno di Jack Huston, che è il grande John Huston, con un film che è Fat City del 72 nel mondo del pugilato, del pugilato anche di serie D, diciamo così, di emarginati, molto poetico e molto struggente, e questi sono un po', diciamo, i punti di riferimento, le cose diciamo a cui può tendere, ecco, questo film, o comunque da cui può prendere ispirazione.
Fat City, che in Italia si chiamava Città Amara.
Città Amara.
Tra l'altro c'è proprio sul numero settimanale, sul settimanale Film TV, questa settimana c'è proprio un approfondimento su questo film, proprio in merito all'uscita del film del nipote, no? Perché non
sì,
è solo figlio d'arte, ma anche nipote d'arte.
È il nipote di Angelica Huston,
sì,
figlio di Tony Huston, che è il fratello di Angelica Huston. E comunque, insomma, fa parte dei mille Huston.
Dei mille Huston, non ci sono solo i Coppola, ci sono anche gli Huston.
Ce ne sono tantissimi, sì, sì, sì.
Va bene, allora, da domani nelle sale cinematografiche andate a trovarlo, non sarà distribuito in maniera molto capillare, però, insomma,
non
il consiglio
sarà facilissimo
quello.
Trovarlo, però è un film... Sì. Sicuramente da vedere.
Da vedere. Ok, grazie Leonardo.
Grazie,
tu, se vuoi, puoi restare ovviamente con noi per il proseguio della
grazie.
Puntata e puoi intervenire in qualsiasi momento. Vado a salutare per il momento Simone Fabriziani. Ciao Simone, grazie per l'attesa.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato. Allora, con te caro Simone, è dopo commentare le nomination ai Golden Globe che ci sono state annunciate esattamente poco più di 48 ore fa. Innanzitutto ricordiamo la data della cerimonia ai Golden Globe, di solito siamo la prima domenica o la seconda del mese di gennaio.
Sì, quest'anno sarà domenica 5 gennaio.
Domenica 5 gennaio, ok, quindi ante Befana. Allora, prima di addentrarci un po' nelle categorie, ora non abbiamo il tempo ovviamente di esplorarle tutte e di fare poi una previsione anche sul premio più importante, che appunto sono gli Oscar. Che cosa ci dicono, senza entrare nel particolare, queste nomination? Scontate, sorprese, inaspettate? Il tuo giudizio.
Allora, io non credo che siano delle candidature, come dire, sorprendenti in un qualche modo, perché ho notato che in un certo senso quest'anno i membri dei Golden Globe, che ricordiamo sono dei giornalisti cinematografici o di spettacolo, che però appartengono comunque al, come dire, non appartengono agli Stati Uniti, quindi sono l'associazione dei giornalisti internazionali ad Hollywood, in cui quindi ci sono veramente voci da tutto il mondo, anche italiana, abbiamo anche alcuni membri italiani ovviamente, e ho notato invece quanto queste candidature riflettano in un qualche modo le preferenze di alcuni che sono stati alcuni dei titoli più apprezzati effettivamente nei festival appunto del 2024, un festival ovviamente parlo di Cannes e parlo di Venezia in un qualche modo, ed infatti non è un caso che il film che ha ricevuto più candidature ai Golden Globe quest'anno è il musical Emilia Perez di Jacques Audiard, che proprio a Cannes vinse due importantissimi premi, il premio della giuria e il premio ex equo per le attrici, a seguire senza nomination per The Brutalist, che in ogni caso, di Brady Corbett, che in ogni caso fu comunque premiato con il Leone d'Argento a Venezia, quindi insomma...
Quindi i festival circuito, ancora dicono la loro, eh?
Il circuito festivaliero annuale in un qualche modo la fa sempre da padrone.
Meno male. I festival in questo senso possono essere salvi da questo punto di vista qua. Quindi addentriamoci un po' più nelle nomination principali dopo questo disegno generale che hai fatto, questa introduzione, partendo... C'è sempre, ricordiamo, le Golden Globe, le categorie che sono divise tra miglior film drammatico e miglior film di miglior film musicale o commedia, insomma, eccetera, eccetera. Per il miglior film drammatico abbiamo Conclave, che tra l'altro uscirà la prossima settimana e ne parleremo sicuramente, e Complete Unknown, il film con Timothée Chalamet versione Bob Dylan, Nickel Boys, September 5, questi magari sono i due film che ancora qua in Italia c'è un grande punto interrogativo, Dune la seconda parte e The Brutalist. Ecco, al di là dei film che poi usciranno in Italia come quello di Bob Dylan, su Bob Dylan e Conclave la prossima settimana, ma Nickel Boys e September 5 sono titoli da attenzionare oppure sono dei riempitivi di Golden Globe secondo te?
Bah, io credo che siano al momento, poi chiaramente le evoluzioni le vedremo nelle prossime settimane se non nei prossimi mesi, al momento quei due titoli mi sembrano comunque un po' degli riempitivi che sicuramente ritroveremo candidati in categorie importanti, ma al momento non mi sembrano dei titoli che possano veramente rischiare di, come dire, di arrivare sul podio di premiazioni o statuette di un certo calibro, ecco, diciamo così. Cioè della categoria che mi hai appena citato io non pronosticherei come vincitore né Nickel Boys né September 5 in ogni caso, ecco.
Sì. September 5 racconta la storia di una diretta televisiva dell'ABC durante l'attentato di estremisti contro atleti ebrei alle Olimpiadi di Monaco nel 1972.
Esatto.
Andando avanti abbiamo il miglior regista, dove c'è Coralie Farget per The Substance, Edward Berger per Conclave, Sean Baker per Anora, Jacques Audiard per Emilia Perez, Bradley Corbett The Brutalist e Payal Kapadia per All We Imagine as Light, Amore a Mumbai.
Esatto.
Che ci puoi dire di questo?
Esatto, beh, cosa possiamo dire? Possiamo dire che già guardando la la cinquina, anzi scusami, la sestina di registi, in un qualche modo, esatto, c'è comunque, come dire, un'attenzione agli autori internazionali. Già il fatto che in una sestina ci siano Jacques Audiard, che è francese, Coralie Farjat, che comunque è francese, Payal Kapadia, che è appunto questa cineasta indiana, Edward Berger, che sì, certo, ha diretto Conclave, che è un film comunque in ogni caso un film dall'aspetto, possiamo dire, quasi hollywoodiano, è comunque un regista tedesco. Quindi, insomma, voglio dire, quattro autori su sei sono comunque al di fuori del territorio statunitense.
Questo
ci conferma quello che dicevo prima, il circuito festivaliero internazionale la fa da padrone ai Golden Globe, e questa cosa fa molto piacere.
Tra miglior film commedia o film musicale c'è Emilia Perez di Jacques Audiard, The Real Pain di Jesse Eisenberg, The Substance di Coralie Farjat, Wicked, Challengers di Luca Guadagnino e Anora di Sean Baker. Tu pensi che Anora possa, oppure non c'è un assopiglia tutto ancora?
Beh, Anora al momento mi sembra sulla carta veramente il favorito anche in questa categoria, anche se comunque Emilia Perez, nella stessa categoria Comedy Musical, ha 10 nomination,
sì.
Anora ne ha soltanto 5, ma comunque Anora ne ha prese 5 fondamentali, quindi insomma la sfida mi sembra comunque tra loro due sulla carta, ecco. Se ci dovesse essere un terzo incomodo, mi verrebbe da pensare che il successo di Wicked potrebbe comunque avere un'influenza anche nella decisione dei voti.
Per il film, adesso arriviamo proprio a miglior film straniero o film in lingua internazionale, dove appunto c'è una bella sorpresa per l'Italia, però vi leggo gli altri candidati che sono Pigen Med Nalen, Emilia Perez di Jacques Audiard, Dane Ye Anir e Mabaded, scusate ma questi sono i titoli originali. Poi c'è Amore a Mumbai di appunto All We Imagine Is Light di Kapadia, un film che abbiamo visto a Venezia di Walter Salles, Ainda Sto Qui e Sto a Chi, che uscirà tra l'altro a gennaio, e se non sbaglio oggi ci sarà un'anteprima speciale qui in Italia, il titolo è Io non sono qui in Italia, Ainda Sto a Chi, e poi ovviamente il nostro Vermiglio, che probabilmente non ci aspettavamo di trovare, invece c'è nella sestina di miglior film internazionale.
Sì, assolutamente, la presenza di Vermiglio è stata una sorpresa molto 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 gradita, e tra l'altro, parlando di miglior film internazionale, la prossima settimana, il 17 dicembre, l'Academy svelerà le liste parziali di alcune categorie, tra cui quella del miglior film internazionale. Vedremo se intanto Vermiglio quantomeno rientrerà nella lista dei 10.
Che non è l'ultima scrematura, è quella precedente all'ultima,
precedente,
della cinquina.
Perché poi l'ultima scrematura la scopriremo soltanto ad annuncio nomination a gennaio, in un qualche modo, ecco.
Ecco, quindi insomma un bel traguardo per Maura Del Pero, che proprio negli ultimi giorni, insomma, era uscita di nuovo, insomma, alle cronache per una sorta di protesta che già in un certo senso lei e tanti altri avevano fatto contro la nuova legge sul cinema del governo, ma pare che appunto uno degli ultimi provvedimenti dell'ex ministro Gennaro San Giuliano era quello anche di tagliare il fondo e le spese, insomma, da sostenere il gioco di parole, un film, la candidatura italiana agli Oscar, in questo caso di chi ci rimetteva appunto era Vermiglio, che comunque è un film che deve fare appunto public relation in quella di Hollywood, di Los Angeles in America, proiezioni riservate per concorrere appunto alla nomination e poi eventualmente alla vittoria qualora rientri nella cinquina. Quindi sicuramente una buona notizia per Maura Del Pero. Leonardo, volevi aggiungere qualcosa su Vermiglio?
Intanto salutare Simone.
Sì, ci sono.
Ciao. Leonardo, Simone, ci sono incroci di appartamenti veneziani, sì, quest'anno.
Esatto. Ah, esatto, beh, fantastico.
Esattamente.
Ciao. Su Vermiglio, cosa aggiungere su Vermiglio?
Sì.
Beh, in realtà tutto quello che ci siamo detti comunque anche da Venezia ad oggi ci è sembrato forse il titolo italiano più compiuto della selezione di quest'anno, ed il fatto che la critica internazionale abbia trovato un posto nella sestina dei film internazionali mi sembra comunque di buon auspicio. E ripeto, io mi rimetto sempre comunque alla scelta dell'Academy, che non è mai scontata, mai scontata.
Sì, e sicuramente, come dicevamo anche a Venezia, il film meno italiano in un certo senso, cioè più internazionale, più aperto, diciamo, al mondo, paradossalmente, anche se si svolge in un luogo così circoscritto, però i temi che comunque propone sono sicuramente internazionali, non so se siete d'accordo.
Sì, assolutamente.
E sì,
quindi da questo punto di vista anche una giuria internazionale è sicuramente
più propensa,
certo, più predisposta, certo. Anche.
Va bene, adesso vedremo un po' come andrà a finire, e poi ovviamente dopo i Golden Globe ci sono tanti premi che poi ci porteranno appunto alla notte degli Oscar. Noi saremo qui a monitorarli con il nostro esperto di premi, Simone Fabriziano, che salutiamo e ringraziamo, e poi rimandiamo tutti al tuo sito Awards Today per approfondimenti. Grazie. Di ogni tipo. Ciao Simone, un saluto.
Ciao Simone.
Ciao a voi, grazie.
Ciao, buona serata. E Leonardo, tu il 24 dicembre sarai a fare un cenone, immagino, ma se la TV è accesa, secondo te dove è accesa? Sul concerto di Natale? No. Sulla messa del Papa, sì, forse magari dopo, però prima c'è un appuntamento imperdibile che è quello di una poltrona per due,
certo.
Che ormai si rinnova da tipo 25 anni,
esatto,
su Italia 1, ma pensa, esatto. Non contenti, una poltrona per due è arrivata anche al cinema in questi giorni. Adesso ci ascoltiamo il trailer e poi parliamo di una poltrona per due con il nostro Jacopo Fioretti.
Amico, tieni la tua valigetta.
Al lato!
Ma che stai dicendo, amico? Eccolo lì!
Io scommetto che quell'uomo potrebbe dirigere la nostra compagnia, il nostro Windsor.
Questo è un atto oltraggioso! Io non ho alcun motivo di rubare, sono un ladro io!
Vogliamo aiutarla, signor Valentine, fornirle una casa.
Era un vaso da quattro soldi, vero?
Abbiamo pagato $35,000 e un impiego nella nostra compagnia.
Insomma, cosa ne sarà di me?
Ciò che me lo pentirò.
Salta su.
Caro Leonardo, che film cult questo, eh?
Assolutamente.
Film cult, imperdibile. E saluto Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo.
Buonasera a tutti.
Buonasera Jacopo da Spoleto. È qua con noi anche questo pomeriggio per andare a celebrare un film che appunto molti vedranno, ormai si registrano ascolti record tutti gli anni, più di 2 milioni di persone ogni anno guardano con 4-5 blocchi pubblicitari un film che dura quasi 2 ore e 20, 2 ore e mezzo, lo fanno forse per arrivare a mezzanotte e per festeggiare appunto il Natale. Una poltrona per due è tornato nel mentre anche al cinema in questi giorni in una versione restaurata, però devo mandare il traffico, quindi perdonatemi un minuto e me lo sono scordato, abbiate pazienza, perché chi ci sta ascoltando in macchina in questo momento
è,
ha bisogno di essere aggiornato. Ci sentiamo tra poco. Allora, eccoci qua. Jacopo, ci sei?
Ci siamo.
Una poltrona per due, il titolo originale era Trading Places, e già dal titolo si capiva chi erano i protagonisti di questo film cult di John Landis. A mio modo e a mio avviso, John Landis è un grande, ma non il miglior film di John Landis, lo possiamo già dire adesso?
Sì, probabilmente hai ragione. John Landis è uno dei miei registi preferiti,
ecco.
E questo è una delle commedie americane più belle che io abbia mai visto, e faccio anche outing, io lo guardo sempre, anche più di
una poltrona per due, dici?
Anche lo guardo sempre.
Non lo guardi solo il 24 dicembre, lo guardi più spesso del 24 dicembre?
L'ho già visto 4 giorni fa, ma così a caso, proprio.
Dovevamo
vedere un film di Natale e quindi siamo visti quello. E poi di Natale c'ha pochissimo, però va bene, magari
sì,
di questo possiamo parlare.
C'ha poco di Natale, però ormai è diventato un classico delle feste, tant'è che appunto è stato anche restaurato e mandato al cinema in questi giorni. Ma la mia domanda che ti faccio, che cosa così di attrattivo una commedia come Una poltrona per due da essere ancora uno delle commedie americane più appassionano il pubblico italiano, perché appunto è proprio un unicum l'Italia in questo senso, tant'è che tutte le volte che John Landis viene in Italia dice: ma io non ci posso credere che davvero voi trasmettiate in TV tutti gli anni il 24 dicembre, che più di 2 milioni di persone guardino ancora Una poltrona per due, un film del 1983, quindi 41 anni fa. Che cosa ha di speciale questa commedia?
Ma allora, la commedia Una poltrona per due penso sia la commedia americana che nell'ultima parte dell'imposto, insomma, seconda guerra mondiale, è la commedia americana che più di tutti celebra come il capitalismo possa essere.
Scusa Jacopo, abbiamo perso gli ultimi 3 secondi. È tornato lo spettro della comunicazione che non si sente. Procedi pure a parlare.
Allora, dico che Una poltrona per due è la commedia americana del post seconda guerra mondiale che più di tutte penso celebri il capitalismo americano, cioè tutti quanti, insomma, questa parte del mondo, sia potenzialmente a lieto fine, perché sfrutta benissimo quel meccanismo narrativo, no? Che permette di scambiare il povero con il ricco, e attraverso questo meccanismo crea una sorta di impalcatura enorme in cui tutto si fa in nome del dio denaro, e in nome del dio denaro si riesce anche a fare giustizia, che è ha un sottotesto in realtà abbastanza decadente a livello di valori morali, ma in realtà poi con questa apparente lieto fine che arriva con il crollo dei due Duke, no? Dei fratelli Duke, che sarebbe il doppio Ebenezer Scrooge, in qualche modo a ridare un senso di giustizia a tutto quanto l'apparato filmico, e questo si fa ad una prima lettura a pensare che in realtà il capitalismo possa in qualche modo essere anche buono, possa essere anche giusto. Non c'è quasi mai una cosa che accade, una poltrona per due, senza una compravendita. C'è sempre questa cosa, c'è sempre il soldo, tant'è che poi il finale arriva in quella sorta di mondo parallelo, del mondo, no, della finanza, in cui c'è quel grandissimo, no? Sì. C'è grandissimo rovesciamento del mercato azionario, sì. Che vabbè, poi è una commedia sardonica, però Landis è bravissimo perché riesce a fare questo, ma l'ha sempre fatto Landis riesce con la commedia a essere anarchico, andare sempre contro il pensiero popolare pur cavalcandolo, e questa è la genialità di Landis, e quindi comunque secondo me gli dà quell'idea di un, penso da europeo, da italiano, poi non so perché gli italiani, proprio gli italiani, però a guardare l'America dà un senso di bontà a quel sistema lì, che in realtà il film stesso denuncia. Tu pensa, sì, a Valentine, no?
Sì.
Ci mette 2 secondi, era un povero, si spacciava anche lui, era un povero truffatore comunque, e si spacciava per essere uno che aveva perso le gambe della guerra in Vietnam, mette una serata a diventare ricco e subito a comandare a tutti. Cioè, c'è questa fascinazione per il benessere, subito questa fascinazione per la ricchezza, che è presentata in maniera da commedia sardonica e quindi positiva, ma in realtà è una denuncia bella e buona, in cui non c'è più Dio, non ci sono più valori morali, l'unico è il danaro.
Il Dio danaro, assolutamente. E, John Landis, no, diceva, per ritornare a, diciamo, alla provocazione iniziale che ho fatto, dicendo che forse Una poltrona per due non è il miglior film di Landis, ma non voglio assolutamente sminuire una commedia del genere, sia chiaro, però vediamo anche quali sono gli altri titoli che ha fatto John Landis nella sua carriera, anche poco prima di una poltrona per due, penso... al mitico di Blues Brothers,
no?
Un lupo mannaro americano a Londra, poi poco dopo Tutto in una notte, insomma,
è stupendo.
Che è stupendo Tutto in una notte,
e anche
esatto.
Quello è presente una grande una grande opera funeraria sulla commedia slapstick all'americana,
sì.
Però fatta con tutta una serie di sequenze che la idolatrano, quindi c'è sempre questo meccanismo contrapposto, quasi in contrapensiero, in cui ti faccio vedere una cosa positiva, te la elevo, ma ti faccio vedere la sua parte peggiore, ti celebro quella. Che è stupendo,
è vero. Allora,
cioè, parliamo di un genio.
È un genio,
totale.
John Landis, che è inattivo da circa 15 anni. Il suo ultimo film, leggo qua, che è del 2010, Ladri di Cadavere.
Cioè.
Sì, Burke and Hare, forse non propriamente uno dei suoi migliori, da quel che ricordo, chissà, però non ha mai annunciato però il ritiro, non lo so, John Landis se ha mai
lui ci ha avuto quell'episodio spartiacque della sua carriera con quell'incidente con l'aereo fatto, no? Durante,
sì,
le riprese di Twilight Zone, non è di Twilight Zone,
sì, Confini della realtà, sì, sì,
Confini della realtà, esatto,
sì.
E lì c'è stato un, insomma, una stata una botta importante poi a livello proprio di visibilità in America. Sai come funziona in America, no?
È vero, è
vero. Si cade facilmente.
Si cade facilmente, si cade facilmente, anche se poi lui ha fatto Il principe cerca moglie, che insomma è stato un buon successo di anche di pubblico, di Murphy, insomma, nel suo momento, il suo momento migliore. Va bene. Volevi aggiungere altro?
Una cosa al volo, certo. Su Landis.
Vai.
Per capire la grandezza di John Landis basti vedere la scena famosa di Aretha Franklin che canta in Blues Brothers.
Sì.
Aretha Franklin non era in grado di cantare in playback, e questo vuol
è
dire
riuscito
che
a farla cantare in playback John Landis.
È riuscito con il montaggio e con i movimenti di camera a prendere tutti i pezzi in cui lei riesce a cantare in sincro con la voce registrata e far uscire una scena totalmente totalmente lucida, totalmente fluida, che è una cosa difficilissima.
Ma solo i grandi riescono a farcela, e quindi in questo senso John Landis può ritenersi, può avere sicuramente un posto tra i registi più importanti,
assolutamente,
soprattutto di questo genere qua, ecco. Va bene Jacopo, io ti ringrazio, e il 24 dicembre sarai lì a rivederlo, Una poltrona per due.
Probabilmente sì.
Probabilmente sarai lì a vederlo su Italia 1. Va bene, ti ringrazio.
Grazie a tutti, grazie.
Ciao, ciao.
Ti condannati a 100 anni di solitudine. Non fu concessa una seconda possibilità. José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán erano cugini. Sebbene il loro matrimonio fosse prevedibile, quando manifestarono la volontà di sposarsi, i loro parenti cercarono di impedirlo.
Non importa dove andrai, tu non potrai comunque sfuggire al tuo destino.
E costruiremo la città che ho sognato. Un luogo dove nessuno può imporre nulla agli altri, nemmeno il modo di morire. E questo luogo si chiamerà Macondo.
Allora, 17.52, siamo ancora in diretta su Nova Radio, sono ancora qua con l'amico Leonardo Ceccatelli che è rimasto con noi in studio. Come sai, l'ultima parte della trasmissione la dedichiamo alle serie o miniserie televisive. In questo caso parliamo di una miniserie, devo dire, molto attesa, perché è la prima trasposizione in forma di serialità di uno dei romanzi che hanno fatto la storia del Novecento, che è 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. L'epopea della famiglia Buendía, no? della fondazione di questa città, che è appunto questa cittadina, questa mitica cittadina che era Macondo, insomma, nomi che riecheggiano appunto nelle nostre menti. Adesso appunto è arrivata anche una serie divisa in due parti. La prima esce oggi, mi pare, ma ce lo confermerà il nostro Federico Vascotto. Ciao Federico.
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Sì, la serie è uscita oggi.
È uscita ufficialmente oggi con la sua prima parte di episodi, perché 100 anni di solitudine è una epopea lunga, 100 anni, e tutti in pochi episodi ovviamente non potevano essere raccolti. Però introducici tu nelle atmosfere di questa serie, soprattutto facci sapere se poi questo passo, perché è un'ambizione mica da poco, trasformare un racconto che ha fatto la storia appunto della letteratura in una serie televisiva.
Esatto, come hai detto tu, è un'operazione di quelle, insomma, mastodontiche. Ogni paese ha il suo, no? Uno o più, che comunque sono pochi, voglio dire, no? Opera letteraria che comunque lo rappresenta, no? Al meglio rappresenta la propria storia. La Colombia ha Gabriel García Márquez e 100 anni di solitudine, appunto, che è considerato comunque, no? Uno delle opere più significative di tutto il Novecento per raccontare la storia di un paese che allo stesso tempo racconta una storia universale, no? Umana, voglio dire, di una famiglia che attraversa appunto 100 anni. Chi poteva, se non Netflix, buttarsi, no, nell'impresa apparentemente impossibile e titanica di adattarla. Devo dire, meglio a mezzo che televisivo che filmico, no, perché appunto, come hai detto tu, è un'opera talmente monumentale che insomma non si prestava, tanto da addirittura averla ordinata direttamente in due parti, composte rispettivamente da 8 episodi ciascuna, 16 in tutto, quindi da oggi sono disponibili i primi 8. Gli altri arriveranno 2025, insomma, con calma. Allora, che dire, è evidente, fin da subito, dalle prime scene, come ci abbiano messo tutto il cuore possibile, i produttori, coinvolgendo proprio degli attori colombiani, una produzione colombiana, una troupe colombiana, andando a girare il più possibile nei luoghi, insomma nelle location, quindi in location usare la CGI, insomma poco. E parlo di CGI perché uno dei, insomma, una delle caratteristiche peculiari della scrittura di Gabriel García Márquez è sicuramente il cosiddetto realismo magico. Questo mescolare storia con la S maiuscola, che poi tanti negli anni si sono, come dire, scapicollati nel capire effettivamente quanto di quel racconto sia parte della storia della Colombia, no? Che è divisa essa stessa, insomma, tra mito e leggenda, e delle influenze, se vogliamo, soprannaturali, o comunque in questo mondo, no, al limbo tra il nostro e quello che viene dopo, per raccontare appunto sette generazioni di una famiglia, i Buendía, dalla loro nascita e dalla fondazione della città di Macondo fino alla caduta, diciamo, in un certo senso, della famiglia, e a tutto quello che avviene nel mezzo, quindi gli alti, i bassi, le guerre civili, gli scontri familiari intestini, quegli scontri della famiglia con il mondo là fuori, con il voler appunto fondare una città, una civiltà e diventare, quindi il passaggio dalla povertà alla ricchezza, tutto quello che una grande epopea familiare di base, insomma, vorrebbe raccontare. Ecco, uno degli aspetti sicuramente che funziona della serie è l'aver reso bene questo realismo magico, quindi questo misto di realtà e fantasia e magia, e in modo molto particolare fondendole, come avviene nel romanzo, come se fossero due strade parallele che però continuamente si congiungono, come se fosse una cosa normale, insomma, raccontare di un fantasma o apparente tale, per fare un esempio su tutti, da come inizia, insomma, la storia, che ha continuamente a che fare una presenza con la coppia protagonista da cui nasce la stirpe, diciamo, no, dei Buendía, e che da subito viene maledetta, e questa è una delle caratteristiche che da subito fa capire che si tratta di una famiglia quasi in preda al destino, no? Un destino più grande di loro, che in parte come se fosse già stato scritto, anche se deve in realtà affrontare appunto la storia con la S maiuscola della Colombia e del mondo. C'è un grande impegno produttivo, c'è un grande impegno nelle scenografie, nei costumi, nella ricostruzione. Allora, io devo dire che secondo me la recitazione si vede sempre che è un po', come tutte le serie in lingua ispanica, un po' esasperata.
Un po' la terra amara?
No, non è terra amara, grazie a Dio, assolutamente no. Però
avevo questa paura.
No, quello no, però anche perché, ripeto, si vede il cuore e l'impegno produttivo che ci hanno messo. Io personalmente mi sento di consigliarla soprattutto agli appassionati del libro, nel senso agli appassionati di quel tipo di letteratura, che comunque non è di facile fruizione per tutti, ecco, dal mio punto di vista. È sicuramente una serie fatta per chi ama appunto le grandi epopee familiari, queste grandi storie tragiche e drammatiche, no? E tragicomiche anche in realtà per certi versi, però più votate al dramma, e che fa attraversare appunto la storia vera con la storia invece inventata dallo scrittore, che qui viene trasposta sullo schermo. Ripeto, c'è un grande lavoro, si vede che proprio ci tenevano a questo progetto, che è il loro progetto a cui puntavano, insomma, ecco, è proprio evidente come cosa. Devo dire che comunque in parte ci sono riusciti, si sono fatti anche la loro serie rappresentativa, voglio dire, la Colombia su Netflix, che ogni paese, sappiamo, giustamente ha bisogno
punta molto su quella,
rappresenti al meglio. È stata buona la scelta di dividere in due parti, di, insomma, come dire, far fluire il racconto, non doverlo comprimere troppo, visto che, come abbiamo già detto, si tratta veramente di un'opera mastodontica, ecco, a livello di racconto e di storie raccontate. Allo stesso tempo, come dire, i pregi e i difetti di qualsiasi epopea familiare che incontra la storia, capito? Quindi quella pesantezza, passami il termine, insomma, no, di racconto, cioè quella c'è, ma deve piacere il genere, ecco, secondo me, deve piacere il genere, deve piacere il romanzo originario, deve esserci la curiosità di vedere finalmente una perché magari c'è gente che no, aspettava 50 anni una trasposizione, insomma, da 100 anni di solitudine, adesso se la trova comoda, insomma, in streaming a casa, che non è neanche una cosa da poco, e quindi io direi approvata, diciamo, approvata per gli appassionati del genere, dello scrittore, di questo tipo di letteratura. Trovo molto interessante raccontare questa storia oggi, visti i temi affrontati della solitudine degli uomini, anche se sono circondati anche da una famiglia, no? Che poi diventa numerosa, di sentirsi soli al mondo, ecco, di dover affrontare il mondo come se fossimo, insomma, soli contro tutti, sì. Che è un po', no? Un argomento, insomma, che non passa mai di moda. E ripeto, la cosa che più mi sento di dilodare è questo realismo magico che sono riusciti bene a rendere, devo dire, a livello visivo, insomma, a livello, c'è poi tutto un gioco di fotografia, di luci, di insomma, okay, di questo passaggio, no, di queste fasi del racconto. Quindi ripeto, insomma, il mio giudizio alla fine è comunque positivo,
è positivo, ecco, è positivo, sì. Da oggi, appunto, su Netflix,
yes,
è disponibile per tutti, insomma, per tutti gli abbonati.
Con
i primi otto episodi. Abbiamo due minuti, abbiamo parlato dei Golden Globe poco prima con l'ottimo Simone Fabriziani. Per quanto riguarda il cinema, c'è anche una parte dedicata alle serie televisive per quanto riguarda i Golden Globe. Ora non ci possiamo addentrare, non abbiamo i tempi per addentrarci in ogni singola categoria. Io ti direi di fare una panoramica generica su quelle che sono. Leggo soltanto le nomination per miglior serie drammatica, dove abbiamo Mr. e Mrs. Smith, Shogun, Slow Horses, Squid Game, The Day of the Jackal e The Diplomat. Ti
allora, lascio a te. Io sì, vado velocissimo. Sì. Allora, in generale mi sembra che ci siano, insomma, come dire, nomination per tutti i gusti, per tutti i palati, quindi sia per chi voleva le grandi serie, le grandi produzioni anche d'autore, se vogliamo, come uno Shogun, ma in parte anche Slow Horses, che, come dire, è una cosa un po' più di nicchia, no? A quelle più come dire, pop, se passami il termine, come Squid Game, no? Sulla bocca di tutti. The Diplomat si mette a metà strada, Mr. e Mrs. Smith una rilettura del film con Angelina Jolie più d'autore, quindi mi sembra che accontentino un po' tutti i palati, non solo le nomination dei migliori drama che hai citato, ma un po'
anche
tutte le nomination anche di tutte le altre categorie, tra comedy, attori, attrici, protagonisti, non protagonisti, le miniserie. Mi sembra che siano abbastanza ecumenici, nel senso non particolarmente sorprendenti magari, ma allo stesso tempo abbastanza variegati, ecco, da accontentare un po' tutti, da trovare, non lo so, la nomination a Selena Gomez per Only Murders in the Building, che forse è la volta buona, insomma, che questa comedy riesce a far capire quanto è fatta bene, un Nobody What's This, di cui avevamo parlato anche qui in radio, no, con Kristen Bell e Adam Brody, che quindi beccano pure una nomination, quindi insomma sia il pop che il d'autore, perché cerca titoli più d'autore, mi sembra, insomma, la serie di Cuarón, Disclaimer, di cui si è parlato tanto, no, da Venezia, il The Penguin, quindi anche il genere, no, supereroistico, Mariletto con Colin Farrell da HBO, Ripley su Netflix, quindi ripeto, mi sembra bene, che siano abbastanza variegati e un po' per tutti, quindi che nessuno si possa effettivamente troppo lamentare. Poi ci sarà sempre qualcuno che si lamenterà,
però fa parte del gioco. Il 5 gennaio lo scopriremo chi saranno i vincitori, esatto, e gli sconfitti di conseguenza. Grazie Federico, esatto. Ci sentiamo tra 7 giorni, se vorrà.
Grazie a te, un abbraccio a tutti.
Ciao. Allora, caro Leonardo, siamo arrivati in conclusione di questa 14ª puntata. Prima di concludere però volevo dire delle cose. La prima di tutti è anche che il nostro programma noi trasmettiamo da Firenze e ci uniamo ovviamente al lutto regionale che è stato istituito dalla Regione Toscana per l'ennesimo, ahimè, incidente sul posto di lavoro che è successo a Calenzano, con la morte di 5 persone, tanti feriti, tanti danni materiali, ma anche danni e ferite che restano nei corpi e nelle menti dei familiari, a cui appunto va il nostro abbraccio. E tant'è che c'è stato anche questo sciopero delle ultime quattro ore di lavoro, a cui anche Arci Firenze ha aderito. Un'altra cosa che invece volevo dire e che volevo ricordare è un appuntamento teatrale da non perdere, sabato 14 dicembre al Teatro Puccini, la compagnia del Teatro del Legame, diretta dall'amico Daniele Muraglia, porta in scena lo spettacolo La Notte dell'Orsa. Il soggetto e la regia appunto è di Daniele Muraglia e la scrittura è di Daniele Locchi, ed è una storia che in qualche modo anche un po' ha a che fare con il cinema, perché rievoca lo stile della commedia all'italiana declinandola in lingua fiorentina, una forma di teatro che grazie all'irriverenza della battuta comica strappa il velo delle false apparenze individuali e sociali per portare alla luce quei difetti dell'animo umano che caratterizzano ogni epoca e sui quali intanto ci invita a reagire con una sana risata, per poi lasciarci liberi di rifletterne in compagnia di chi preferiamo oppure dei pareri della nostra coscienza. Ve lo ricordo, sabato 14 dicembre 2024, ovviamente quest'anno, alle 21:30 al Teatro Puccini, La Notte dell'Orsa. Un altro ringraziamento va a Fulvio Bennati e alla sua pagina Box Office Benful, che tutte le settimane ci ospita il nostro podcast, che troverete di questa puntata come tutti gli altri e tutti i prossimi da venerdì a partire dalle 18 su Spotify, mentre da domani lo troverete già disponibile su novaradio.info. Io vi ricordo come ultima cosa che tra poco meno di un'ora e mezzo, alle 19:30, qua andrà in onda l'ottimo programma La Svolta, quindi vi invito a restare appunto sulle frequenze di Nova Radio. Leonardo, abbiamo terminato, tornaci a trovare quando vuoi, lo
sicuramente
sai, le porte sono aperte come
piacere.
Sempre grazie del tuo contributo.
Grazie a te,
e
grazie,
ci vediamo al cinema
sicuramente.
Buona serata.
Sicuramente, buona serata a tutti, grazie.